cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sono le 13:02, buona giornata a tutti, meglio buon pomeriggio, siete con Chiara Papanicolaou in compagnia anche del nostro direttore Antonio Paolino che, eccolo, volevo dire come per magia ma sei già apparso, c'è Manuel e nonché il nostro nuovo sergente Garcia, così ribattezzato da quando ha cambiato look, tu non l'hai ancora visto ma appena tornerai ti renderai conto del perché il buon Yves l'ha chiamato sergente Garcia, quello di Zorro per intenderci.
Assolutamente, lo conosciamo molto bene, no? Ipotizzavo fosse il taglio diverso e tattico di Yves, invece capisco che non sarebbe stato possibile per lui. È monotaglio Yves, quindi non mi aspetto grandi sorprese da lui.
Antonio, come stai? Ci sono tante considerazioni da fare sulla partita di ieri. Io ho le mie, che come tu ben sai sono sempre mirate, coerenti. Vuoi aggiungere qualche altro aggettivo?
Fortunose.
intanto ho preso la sconfitta del Toro. Ieri tu cosa avevi detto? Che secondo te poteva essere un X.
Da pareggio.
E invece io ho messo due e ci ho preso.
E ci hai preso. Ci hai visto più lungo, diciamo che ci ha messo anche molto del suo il Torino. Un Torino che era passato in vantaggio dopo pochi minuti. Un Torino che avrebbe potuto dare una mano alla Juventus, ma non ci aspettiamo mani e aiuti da nessuno, tantomeno dal Torino, che sarà la nostra prossima avversaria.
Ma io credo che il Torino abbia un gran bisogno di dare una mano a se stesso in questo momento.
Non penso sinceramente che abbia
perso con gioia, perché in questo modo ha, come dire, regalato 3 punti alla Lazio. Penso che avrebbe vinto comunque volentieri.
Sì, anche perché deve veramente aiutarsi, perché la situazione si fa complicata. Probabilmente più che l'aiuto del Toro alla Juventus l'ha fatto la Juventus al Toro, fermando anche una diretta concorrente, perché la situazione del Genoa diventa molto compromettente, imbarazzante per certi versi, però naturalmente sarà lotta fino all'ultima sfida. La Juve, battendo il Genoa, ha tenuto a distanza del Torino appunto il Genoa, e il Torino non battendo la Lazio, e diciamo che un pareggio ci poteva scappare. Però le squadre devono essere più attente. Il Toro in casa avrebbe dovuto quantomeno poi non cullarsi sull'1-0, dopo che, se non erro, il primo tempo era finito anche sempre col vantaggio. Diciamo che ha manifestato e evidenziato tutti i limiti, quei limiti che a volte si azzerano invece quando vai a affrontare la prima della classe come la Juventus sabato prossimo 17:15, quindi anche orario inedito all'Allianz Stadium, e soprattutto quando quei valori nelle stracittadine possono diventare invece avere un effetto dominante per ricaricare le batterie. Io penso che in questi giorni un Toro messo così male in classifica, un allenatore in bilico più che mai, ma probabilmente sa già di non essere l'allenatore dell'anno prossimo.
Ieri ci dava questa indiscrezione Giovanni Albanese, che c'è questa voce di mercato per quel che riguarda proprio la panchina del Toro da una giornata, si muove, dell'allenatore dell'Hellas Verona.
Ma guarda, si fanno tante ipotesi, io penso che
mi sembra di ricordare
sapesse, ma ci sono diverse ipotesi. L'allenatore del Toro sapesse già, quando ha preso il posto di Mazzarri, che non sarebbe rimasto, salvo davvero colpi ad effetto per la loro classifica. La situazione è difficile e penso che in un contesto del genere sia molto più responsabilità dei giocatori, di una società, del mercato impostato nell'ultima stagione. Però non vogliamo qui né difendere né attaccare il Torino, sappiamo solo che dovremo stare attenti, anche se ritengo che ancora una volta più che mai i valori in campo sabato saranno pesantemente a favore della Juventus. Il derby è sempre il derby, però ultimamente anche questo assioma perde un po' di identità e di valore, proprio perché abbiamo visto il gioco latitare, le azioni latitare, una Lazio che non sta benissimo però riesce a ribaltare, non è la prima volta. Il risultato ha mostrato che davvero col minimo sforzo, tra virgolette, è riuscita ad imporsi. È una Lazio che uscirà alla lunga, non ci sono molte partite, abbiamo giocato la 29esima, ma certamente una Lazio che sta migliorando. rendetevi conto, un aspetto che mi ero segnato, e tu potrai confermarlo, guardate quanto è cambiata la Juventus dalla partita col Milan di semifinale, avendo due partite in più nelle gambe rispetto addirittura alla Lazio, e quanto la Lazio abbia faticato magari all'inizio e stia uscendo un po' a seguire. Cosa voglio dire? Voglio dire che quelle partite non sono servite, no? Non sono servite una qualificazione, una sconfitta in Coppa Italia. È andata come è andata, la lasciamo lì. Se quello è servito invece a fare gamba, come si suol dire, diciamo che si è visto, anche perché per me la partita di ieri contro il Genoa, in un campo solitamente ostico, è vero che non c'era il pubblico, è vero anche che però queste squadre, un po' come il derby, vivono la sfida con la Juventus col coltello tra i denti, è stata una delle migliori partite della Juventus da quando l'abbiamo rivista giocare. Cioè, una Juventus che ha mostrato una buona condizione fisica, una sicurezza nei reparti, che comincia a tirare anche da fuori e che ha concesso, nell'unica ingenuità della partita, un errore difensivo e ha subito una rete. Ecco, la pecca è stata subire quella rete, perché la Juventus in tre partite di campionato non avrebbe subito ancora un gol senza la rete di ieri sera di Pinamonti, ovviamente. E questa la dice lunga, anche perché invece i gol realizzati sono 4 con Lecce, 2 col Bologna, 3 col Genoa, sono 9, una media di 3 gol a partita, e diciamo che anche
stiamo parlando di tutt'altro risultato rispetto alle partite della Juventus pre-Covid, in cui di solito si chiudeva sull'1-0 tendenzialmente, cioè con un gol di vantaggio nel giro di poche partite.
Non possiamo dire che sia servito la pausa alla Juventus o meno. Diciamo che il blocco mentale si vede in molte squadre, il blocco fisico incide parecchio in molte squadre, probabilmente quelle che hanno veramente staccato e che hanno pochi obiettivi, per il Genoa pochi ma importanti obiettivi. Però dico che sto vedendo una Juventus in crescita, e vedere la Juventus giocare a Genoa come ha giocato ieri sera, senza strafare, ripeto, conta il risultato, però ti trovi in vantaggio per 3-0 e senza rischiare, il gol ci può stare, ma diciamo che ragioneranno anche su quel gol preso proprio per ottimizzare, per migliorare, per rendere il più imbattibile possibile il reparto, che mi sembra che si stia comportando molto bene.
Forse sta riprendendo il bandolo della matassa lasciato a quell'8 marzo, la partita contro l'Inter, vinta 2-0, in cui si era vista di fatto una Juve molto simile a quella di queste ultime due partite. Quindi ci può stare che ci sia stata questa giusta, normale ripartenza un po' faticosa data proprio da questo stop, e che magari adesso si stia riprendendo un po' il discorso lì dove si era abbandonato a marzo contro l'Inter.
Guarda, la Juventus era prima in quella giornata e prima anche adesso, la Lazio era la vera antagonista prima, lo è anche adesso. Diciamo che i valori, bene o male, nei vari range di classifica sono rimasti inalterati. Mi sembra di capire che la Juventus fosse nelle sue corde poter migliorare di volta in volta, di settimana in settimana, di mese in mese, certamente dopo aver stravolto una filosofia di gioco e quindi aver messo in cantiere un qualcosa di diverso rispetto al passato. Non che questo ci deve far cantare vittoria, perché il vero obiettivo poi resta la Champions, ma vedere la Juventus, il giro palla della Juventus, che a volte poi, ricorderai, ne parlavamo, capitavano dei blackout, ogni 2 o 3 partite capitavano dei blackout. Io penso che la preparazione fosse tarata per marzo, quindi c'è stato il blocco nel momento in cui avresti dovuto alzare l'asticella. Adesso, in 4 partite, vedere una Juventus che di volta in volta, di partita in partita, migliora così tanto, mi lascia ben sperare. Attenzione, dipenderà sempre dall'avversaria, dipenderà dalla qualità dei giocatori avversari e soprattutto dipenderà da quanta mole di gioco riusciremo a costruire. Io penso che in attacco stiamo ottenendo molto, perché cominciamo a tirare anche da fuori area, corriamo di più, corriamo meglio senza palla, non in tutti i protagonisti, e in difesa stiamo diventando veramente super attenti. Cioè, prima ogni errore lo pagavamo carissimo, adesso ne paghiamo magari uno, come è capitato ieri sera, ma ne concediamo molti meno di una volta.
Ecco, io sono molto curiosa di sentire anche un po' la voce i punti di vista dei nostri ascoltatori. Come sempre scriveteci al 340 5425 324, perché c'è un po', no, questo atteggiamento che quando la Juve gioca male è colpa di Sarri e quando la Juve gioca bene è merito della giocata, della trovata del grande campione. Secondo me è un po' così sempre, cioè una squadra non potrebbe segnare diversamente se non avesse lì davanti degli attaccanti come Dybala, come Douglas Costa, come Ronaldo piuttosto che Higuain. Quindi bisogna capire dove si va a inserire allora Sarri in questa dinamica, secondo me, perché l'atteggiamento che arriva è un po' questo: se gioca male è colpa di Sarri, se gioca bene è il colpo di genio di Dybala che tira quel calcio che non è certo merito di Sarri se lo tira, perché ce la devi avere nei piedi quella cosa lì, non te la insegna Sarri, probabilmente non te la insegna nessuno.
Sì, io mi sono prefisso questo obiettivo in questo mese, di parlare il meno possibile del gioco di Sarri o di quello che capiterà, ma analizzerò di volta in volta le partite. C'è da dire una cosa: i campioni onestamente sono la ciliegina sulla torta, rendono o non rendono, sappiamo quante volte li abbiamo anche criticati analizzando le partite negative, però c'è da dire che se ti trovi come nelle ultime partite a segnare così tanto, con una gestione della palla, vedersi i gol uno più bello dell'altro di ieri sera, uno più bello dell'altro dello stesso Dybala, la continuità che sta dando Cristiano Ronaldo dal dischetto piuttosto che su azione, perché calciare in quel modo vuol dire assolutamente una convinzione di poter fare qualcosa di importante calciando da lì, e certamente con le qualità che ha Ronaldo. C'è di fronte un Genoa che probabilmente non si aspettava un rullo compressore come quello che ha mostrato ieri la Juventus, ma certo c'è da dire che se i giocatori si trovano in condizione, nella posizione giusta, riescono a smarcarsi e riesce ad arrivare un pallone di qualità, lo definisco pesante, per giocare qualcosa di importante in attacco, vuol dire che stai applicando un teorema di gioco, uno schema di gioco, nel migliore dei modi, che mandi in tilt ovviamente anche l'avversario, ma riesci a creare, a costruire. Basta vedere i dati: la Juventus 18 tiri, di cui la metà nello specchio della porta, di cui praticamente la metà, no, meno della metà, sono i gol. A scalare sono dei numeri impressionanti, cioè vuol dire che costruisci, che sbagli, che ci riprovi. E ripeto, anche ieri sera vedere Cristiano Ronaldo che incita la squadra a continuare a macinare gioco, a produrre gioco, porta a vincere, porta a divertirsi, porta a vivere le situazioni offensive come abbiamo visto vivere ieri sera, cioè con la Juventus in naturalezza andare avanti e il Genoa in affanno a provare a difendersi.
E allora leggiamo un po' di messaggi che arrivano intanto al 340 5425 324. Ciao ragazzi, ieri il gol di Douglas Costa tutta la vita, ma comunque quello che più mi ha inorgoglito è sentire i commenti entusiasti dei giornalisti della trasmissione El Ciringuito, che ad ogni gol più volte hanno ripetuto, sottolineavano la bellezza appunto degli stessi gol. Ci scrive il nostro inviato da Gran Canaria Valerio: bonjour Salvatore da Parigi, il piede destro di Ronaldo proposto dalla NASA come propellente dei razzi da mandare su Marte. Ieri ho visto una Juve molto sarriana che andava alla continua ricerca del gol, sono molto soddisfatta. Un'altra ascoltatrice: grande Juve ieri, finalmente la palla viaggiava veloce, Dybala e Ronaldo sempre più decisivi, Rabiot prima partita degna di nota, dispiace per Pjanic perché quando gioca come ieri è veramente unico. È stato così unico ieri Pjanic? Ci scrive Manilo,
non so cosa
il messaggio di Manilo. Questo.
Manilo, magari può spiegarci meglio il suo messaggio. Io penso che stia giocando in modo esemplare dal punto di vista professionale, ci mancherebbe, come ha sempre fatto. Tra l'altro mi ha toccato, me lo sono anche scritto, il massimo e il minimo che posso promettere, ed è davvero un'anomalia in un campionato che prosegue, sapere che non sei più un giocatore della Juventus e voler dimostrare che farai il massimo. Certamente a me piace di più quando è uscito Pjanic, la tipologia di gioco che è stato fatto, no, con Bentancur, che osando, prendendo palla, cercava di saltare l'uomo e non semplicemente di rendere semplici le giocate, l'appoggio, perché nel momento in cui, con la fisicità di Bentancur, con la prestazione, diciamo, discreta fino a un certo punto. Mi sembra che l'errore in area di rigore sia di Rabiot, poi però ci può stare, gli rimbalza male, il pallone arriva poi a Cuadrado che si fa saltare da Pinamonti e che la mette nell'angolo di Szczęsny. Però senza voler trovare e mettere il dito nella piaga di situazioni che ci possono stare, così come in allenamento, che non dovrebbero starci ma possono capitare sul 3-0, dico che Pjanic rende normali le sue giocate. Diciamo che probabilmente è giunto il momento e abbiamo capito che Sarri o anche i tifosi della Juventus, seppur Pjanic sia un giocatore semplice, lineare, pratico, che sa dettare i tempi, no? del passaggio, ma del passaggio semplice probabilmente vorremmo vedere di più, e sicuramente con Bentancur in cabina di regia, basta rivedersi la partita anche di ieri sera, ci accorgeremmo di quante giocate ha fatto saltando l'uomo, provando a saltare l'uomo e portando la Juve in superiorità numerica. Portando la Juve in superiorità numerica, ho visto partire Arazzo da una parte e dall'altra, Douglas Costa piuttosto che Cristiano Ronaldo fino a quando è rimasto, Olivieri poi dopo, cioè poi la Juve è cambiata molto, però soprattutto quando non c'erano anche questi giocatori ho visto sull'esterno Higuain aspettare il pallone, ma un pallone che arrivava non per essere gestito ma per essere proiettato, portato in avanti, e spesso e volentieri erano quelle giocate che aiutavano a far avanzare la Juventus o quantomeno a tenere alto il baricentro. Ecco la differenza di una buona prestazione da una prestazione che galvanizza un po' di più, semplicemente questo.
Tra pochi minuti su Radio Bianconera diamo le pagelle, quelle vere. Vere, quelle vere, le uniche che contano, proprio come Radio Bianconera.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Le 13:24, bentrovati Chiara Papanicolaou, Antonio Paolino con voi anche oggi, come ogni giorno, d'altronde da lunedì al venerdì siamo dalle 13 alle 15 su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione in diretta Facebook, sul bouquet di Sport Italia, ma siamo anche sul canale 68 del vostro televisore, quindi in chiaro disponibile in tutta Italia. Tantissimi messaggi di felicità, di gioia, di entusiasmo, perché nella partita invece contro il Lecce, il giorno dopo che io ho fatto tutta la Juve che vuoi insieme a Luca Cavallero, ti assicuro che c'erano tanti scontenti, nonostante il 4-0. Oggi invece stanno prendendo un'altra china i nostri ascoltatori.
Ma guarda, io penso ognuno di noi dovrebbe riflettere su quella che è la prima cosa che gli viene in mente al termine di una partita o mentre la Juventus sta giocando, vincendo. Ecco, ieri sera la prima cosa che mi veniva in mente è di non vedere una squadra in sofferenza, una squadra passata in vantaggio tanto perché è più forte, semplicemente più forte, ma una squadra nettamente più forte dell'avversaria. E sappiamo che essere nettamente più forti dell'avversaria in Italia, ma nel calcio soprattutto, non giustifica sempre la vittoria convincente, la vittoria con tanti gol. Ecco, vedere una Juve che cresce, a mio avviso, fa storcere un po' meno il naso, fa capire che probabilmente tutti i meriti, tutte le colpe non possono essere sempre dalla stessa parte dei giocatori, di un allenatore, e porta consapevolezza. Se la Juventus, cioè ognuno di noi, proietta questa partita rispetto a quella precedente e a quella successiva, il derby, allora viaggiando veramente coi piedi per terra, uno incomincia a dire: ma il Genoa non sarà certamente una delle 8 squadre che sarà possibile affrontare in Champions League, però sono quelle partite che ti fanno capire quanto sei superiore rispetto ad un'altra squadra. Ecco che con quei gol, con un atteggiamento più propositivo e non con una lentezza che fa addormentare, a volte è capitato, ma capita molto spesso nel nostro campionato quando le partite diventano troppo tattiche, ecco che io penso che il tifoso bianconero intelligente, quello che non ragiona solo così a simpatie, a reparti, mi è piaciuto quello, detesto quell'altro, Ronaldo è vecchio, De Ligt era un mezzo fallimento o viceversa, non si lascia condizionare solo dal risultato, ma dalla prestazione collettiva. Tanto per dirti, Rabiot ieri in un contesto di questo tipo è risultato un giocatore che può far parte della Juve, chiaramente per 50-60 minuti quelli che sono stati, senza eccessi, però fondamentalmente una valida alternativa per Matuidi, che così ha potuto rifiatare, che quando è entrato ha potuto dare il suo contributo. tanti aspetti che fanno pensare bene, poi quello che sarà te lo sarai meritato, né più né meno.
Io sono sempre convinto che Rabiot possa diventare un grandissimo centrocampista, ci scrive un ascoltatore. Sentiamo anche un audio, lo andiamo a recuperare, chiedo a Manuel in regia.
Ciao Chiara, ciao direttore, Pierluigi della provincia dell'Aquila, un saluto
ciao.
A voi, vi ascolto sempre con piacere, sottoscrivo in toto quanto state dicendo. Anche io sono del parere che è stata la partita più bella delle ultime 5, Coppa Italia compresa, da quando si è ripreso a giocare. E ormai entriamo in ottica che serve semplicemente compattezza e concretezza, ormai miracoli non se ne fanno. Sarri magari ha le sue colpe, non è il solo capro espiatorio, tante cose non hanno funzionato alla campagna acquisti di giugno, però adesso conta solo, soltanto, esclusivamente vincere ora più che mai. Dobbiamo portare a casa il nono scudetto di fila perché abbiamo un appuntamento con la storia. Poi speriamo che la prossima campagna acquisti sia importante e soprattutto mirata in alcuni ruoli. E ad agosto Dio vede e provvede. Un saluto, grazie come sempre e forza Juve.
Vedi che iniezione di fiducia, di ottimismo, Pierluigi.
No, molto, molto interessante, impeccabile in tutto quello che ha detto. Mi fa piacere che anche per lui quella di ieri sia stata una partita diversa è la migliore forse di questo miniciclo. Tornando a Rabiot e alla domanda che faceva l'ascoltatore, anzi l'affermazione che faceva l'ascoltatore in precedenza, dico che è stata certamente una prova incoraggiante la sua. Si deve convincere che alla Juve non basta essere presenti, bisogna fare qualcosa di più, bisogna saper trascinare la squadra, bisogna sapersi mettere in luce anche nei momenti in cui magari il reparto centrale, che è quello un po' di raccordo, no? Nei momenti di costruzione e di interdizione della squadra. Diciamo che ieri ho trovato un Rabiot, ho fotografato un Rabiot più convinto dei propri mezzi, però da qui
a diventare un grandissimo centrocampista,
a diventare un leader della Juventus, a rappresentare l'elemento cardine della Juventus, lo vedo ancora, cioè ha tanto da lavorare.
Scusa, parlando di centrocampisti mi è venuto in mente Pirlo. Ieri non abbiamo commentato insieme la notizia che dovrebbe essere il nuovo allenatore dell'Under 23 della Juventus.
Aveva già quella voglia di tornare un po' al calcio giocato, alla panchina, respirare l'aria di calcio, ha preso il patentino a Coverciano, ricominciare in un Under 23 come quella juventino, lui che la Juve l'ha vissuto nella fase finale del suo ciclo importantissimo professionale, legato anche ai colori rossoneri, ma in questo momento non c'è storia. Di fronte a due proposte, tre proposte in Italia, eventualmente, se ce ne sono state tre, io dico che due ce ne sono state, riportarlo magari anche a Milano nello staff dirigenziale per poter dare una mano a riprendere quota ai colori rossoneri, beh, penso che in questo momento non ci sia storia, e la voglia di stare in campo, di insegnare non solo a battere le punizioni ma di trasmettere quanto lui ha imparato da grandi allenatori che ha avuto, come lui stesso ha ricordato, beh, io stravedo per giocatori come, ecco, Pirlo, già a 20 anni si capiva quello che avrebbe potuto fare, no? Calciare, le punizioni.
Un po' come Tonali, un po' come Tonali.
Ci sono dei giocatori che li vedi, che hanno qualcosa di più, e quindi dipende solo da loro. Anche Balotelli era un giocatore che aveva qualcosa di più rispetto agli altri. Dipende solo da lui, infatti abbiamo visto i passi indietro che ha fatto. Quindi in bocca al lupo a Andrea Pirlo.
Credi che potrebbe diventare un grande allenatore, quindi, Pirlo? Perché a volte, non sempre, no? C'è l'associazione grande calciatore, grande allenatore. Può anche essere il contrario.
Di solito i grandi allenatori, sai che ti ricordi cosa ripeto ogni tanto, ma perché me lo ripetono gli stessi interessati, sono i centrocampisti, i grandi centrocampisti. Poi molti falliscono, dipende da dove iniziano. Cioè, se Pirlo fosse molto più presuntuoso di quello che è, per dire, no? Perché tutti siamo presuntuosi, avrebbe voluto già allenare, che ne so, se Sarri lo cacciano, se Pioli va via dal Milan, posso andare a allenare benissimo io, campione del mondo, e quanto sono bravo e quanto sono bello. Invece, sai, mettersi in gioco, un conto è per Pecchia, che ha allenato il Verona, che è andato su e è andato giù, un conto sono altri allenatori che sono passati dall'Under 23 o dalla Primavera. Ecco, diciamo che un po' di gavetta, e questo dimostra quanto l'umiltà anche dell'uomo, dell'ex calciatore e del professionista che vuol far strada. Vuole confrontarsi, vuole provarsi con la realtà dell'Under 23 e già da lì capiremo che cosa sarà in grado di fare.
Ciao a tutti, ieri abbiamo scoperto che Rabiot sa correre, Bentancur da 8, la Juve quest'anno ci ha fatto vedere alti e bassi, speriamo che questa volta tenga e fornisca sempre prestazioni come quella di ieri, ci scrive Cristian Moncalieri. Il gol di Ronaldo è molto più difficile da vedere, solo lui lo può fare, ci scrive Gigi. Buongiorno direttore, ieri sera bella Juve, secondo me la squadra è in fiducia ed applica gli schemi del mister con più sicurezza. La vedi anche tu questa applicazione degli schemi sarriani?
Ma guarda, ne abbiamo parlato tanto, ci è tornato sopra anche il buon Sarri che ha ripetuto un concetto molto chiaro ed era anche un po' infastidito, no? Del fatto dopo la Coppa Italia di essere stato preso un po' per i fondelli, ha detto lui con un'espressione un po' più colorita. Le parti si sono avvicinate. L'integralismo di Sarri, la voglia di trasmettere a sua immagine e somiglianza, certamente non è Marcello Lippi, sicuramente non è Klopp, probabilmente nell'esternare certe idee, hanno portato la squadra forse a andare un po' in protezione nei primi mesi di gestione Sarri. E dopo c'è stato un confronto, c'è la conoscenza che porta a fare passi in avanti. Io penso che nessuno voglia perdere uno scudetto, nessuno voglia uscire dalla Champions, nessuno voglia essere criticato per qualcosa che non funziona se è dettato dalla non applicazione al massimo di quello che viene detto. Certamente c'era da mescolare bene le varie componenti, dei grandi campioni, dei nuovi e di un allenatore che sa che non ha troppo tempo, che non avrebbe avuto troppo tempo per insegnare. Probabilmente di tempo ce ne vuole un po' di più quando arrivi da 8 scudetti consecutivi come quelli della Juventus, che a volte ti puoi fidare dell'esperienza dei grandi del gioco e dei grandi calciatori di quella squadra, anche perché vedere impostare Bonucci più di una volta da dietro, vedere vincolata la Juventus dalla presenza di Ronaldo, che naturalmente in questo momento è un trascinatore imprescindibile per il reparto d'attacco, mette, chiude, stringe, strizza la creatività dei centrocampisti in mezzo al campo. Quindi c'è stato un mix, c'è stata la condivisione di dire facciamo un po' e un po' di quello che eravate e di quello che vorremmo essere.
Nel frattempo stiamo cercando di, abbiamo promesso le pagelle del nostro D'Amorino, lui da sempre le pagelle il giorno dopo le partite, ma stiamo avendo qualche problema.
Non si è presentato, non si è presentato in presidenza.
Oggi incredibilmente non si sta presentando in presidenza, quindi vediamo se riusciremo a contattarlo almeno per l'ultima manciata di minuti.
Se vuoi ne possiamo parlare di pagelle, perché io ho davanti quella dei quotidiani sportivi, poi naturalmente prima alleggiamo le nostre, prima facciamo le nostre, prima ascoltiamo quelli dei nostri ascoltatori. Intanto chiedo anche a te, o lo chiediamo agli amici a casa, Szczęsny fortunatamente non ci ha fatto venire i brividi in quei fraseggi quando giocando palla al piede con i retropassaggi, invece qualcosa di incerto ci aveva mostrato nelle partite precedenti. Tutto Sport gli dà 6, così come Cuadrado. Secondo me è un po' stretto il voto nei confronti di Cuadrado, perché la fase difensiva su quel lato lì e la determinazione di questo giocatore vale almeno mezzo punto in più, quantomeno per la prestazione di ieri. Tra De Ligt e Bonucci vedo De Ligt mezzo punto in più, 7 rispetto al 6,5 di Bonucci su Tutto Sport, ovviamente, e non ci permettiamo di criticare le pagine di Tutto Sport, le analizziamo con un altro occhio, no? Io dico che invece ieri sera Bonucci mi è piaciuto di più di De Ligt e di tante altre partite che lo stesso Bonucci ha giocato, quindi invertirei al massimo le valutazioni. Danilo, quando vinci 3-1 non ci sono insufficienze, però mi colpisce che i voti più bassi, e qui vanno a riconfermare, li stavo leggendo adesso, Danilo e Rabiot sono i giocatori che hanno preso la sufficienza, diciamo minima,
risicata,
la sufficienza politica. Esatto. Bentancur 7,5, Pjanic 6,5, la dice lunga, torniamo su quello che ci siamo detti prima. Forse si è un po' generosi, tanto generosi, un po' più generosi nei confronti di Bentancur, come vi ho già detto da tempo, rispetto a Pjanic. Però è anche vero che la semplicità delle giocate di Pjanic vale quel 6,5. Se Bentancur è stato il migliore, bisogna capire per quanto tempo è stato il migliore in quella partita. Certo che con Pjanic probabilmente un po', cioè il minutaggio che ha giocato con Pjanic lo porta a fare un gioco complementare a quello che invece diversamente ha mostrato senza Pjanic. E poi per chiudere Dybala 7,5 e Ronaldo 8. Anche qui io penso invece
Douglas
che
Costa non c'è? Forse me lo sono perso.
Sì, ci sarei arrivato, scusa, me lo sono perso. Douglas Costa che è entrato, esatto, perché è subentrato, intanto Higuain 6, Douglas Costa 7. È stato dato 7 ovviamente, quel mezzo punto, un voto in più per il grande gol. Però quello che, sul quale volevo riflettere, Bernardeschi 6 e mezzo. Non so se sei d'accordo, non so se sono d'accordo, gli amici a casa, Cristiano Ronaldo 8, Dybala 7 e mezzo, non mi trova d'accordo. Io penso che la Juventus, soprattutto di ieri sera, ha mostrato in Cristiano Ronaldo e Dybala i migliori giocatori, no? Della partita. Analizzando i singoli, io penso addirittura che, non so se di mezzo punto, ma leggermente superiore alla prestazione di Dybala.
Sì, lo
a
penso
tutto
anch'io.
Campo, efficace nel portare palla, nel tentare, nelle incursioni, nel recuperare, rispetto a un gioco diverso, efficace, produttivo di Cristiano Ronaldo. Cioè l'otto a Ronaldo e 7,5 a Dybala, dovrei andarmi a rivedere la partita.
Ma secondo te, ma quanto rosica un calciatore, quanta importanza dà alle sue alle pagelle che gli danno i quotidiani il giorno dopo?
Guarda, ti racconto degli aneddoti, io ho seguito
perché
per
è curioso
anni.
Cioè sono lì, magari mi immagino, sì, che ne so, un Dybala in questo momento che è lì che lancia piatti per aria, capito, perché hanno dato 8 a Ronaldo e non a lui,
bene,
oppure si fanno una risata, come reagiscono?
Quando ti trovi bene con il compagno con cui sei in gara, no? Cioè per chi deve segnare di più, eccetera. Cioè Ronaldo sa che ha segnato fino a questo momento 24 reti, 14 in più rispetto a Dybala, che ne ha segnate 10. Ti racconto un aneddoto. Se si trovano bene, va bene tutto. Se la Juve vince, se la squadra di appartenenza vince, va tutto bene. Incomincia ad andare bene quando c'è un po' di testardaggine nell'uno o nell'altro compagno di squadra, quando non ti passi la palla, quando sei un po' più egoista e cose di questo genere. Tanto per spiegarti la cosa meglio, ricordo in uno spogliatoio che ho frequentato, no, da cronista, tutti dicevano che non leggevano mai le pagelle, no, noi le leggiamo, voi giornalisti, magari... sai, la battuta si fa sempre, non siete stati attenti dal primo all'ultimo minuto. Questo è anche vero per chi fa un certo tipo di lavoro sulla carta stampata. Probabilmente quando le partite stanno per chiudere a mezzanotte e la partita finisce alle 11:30 come ieri sera, capite che mandare in stampa un giornale non ti fa essere precisissimo, soprattutto negli ultimi minuti di gara, no? E qualcosa può anche capitare, abbiamo visto in questo campionato. Allora, molto spesso dicono che non leggono le pagelle, poi se tu gli vai a parlare, ma cos'è che ti dà più fastidio, magari di quello che è stato detto di te, ti leggono esattamente, cioè ti ripetono esattamente quello che c'era scritto su quello o quell'altro giornale, cioè sanno esattamente chi ha fatto quell'articolo, chi ha dato quelle pagelle, e non che da quel momento in poi diventi antipatia o simpatia, però si informano, vengono informati, leggono e come le pagelle, quindi 7,5-8 ci sta. Il problema è quando dai 5,5 e non 6 e magari dimentichi di sottolineare qualcosa di importante che era capitato nella partita, nella prestazione di un singolo.
Mirko dalla Spezia da 8 a Dybala e dal 6 al 7 a Ronaldo. Lui è stato ben più avido di te. 340-5425-324, i vostri messaggi, anche le vostre pagelle se volete, perché no? E poi, no, non lo dico il prossimo ospite, perché per scaramanzia non lo dico.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Le 13:43, allora Antonio ti risponde, Manilo ci tiene a dirti e farti sapere perché secondo lui ieri Pjanic ha giocato veramente bene, perché pressava alto e giocava massimo ad un tocco, è uno dei pochi che riesce a mettere palla a terra in un secondo. Bentancur, grande giocatore, ma da mezzala dà il meglio di sé, proprio perché ha un passo di gamba diverso da Pjanic, salta l'uomo come dici tu, da regista non ha ancora i tempi di gioco.
D'accordo su quest'ultima parte dei tempi di gioco che vanno migliorati, i tempi di gioco li ha più aggressivi, li ha più creativi, vero anche quello che dice su Pjanic, però è modo di intendere, di dare il giudizio, di piacere, di un modo di intendere il calcio rispetto ad un altro. Pjanic è vero, ha un tocco di prima molto pulito, molto detta il tempo in velocità, però non fa avanzare come vorrebbe Sarri, quindi lo vedo più adatto il baricentro, quindi lo vedo più adatto a un gioco di fraseggio di tiki-taka spagnolo che non a un gioco diverso come quello che vorrebbe Sarri, o che forse non dico più piacevole ma più efficace in Italia. Sono d'accordo, però ha giocato a calcio,
ha giocato a calcio Manilo, probabilmente
ha giocato anche a calcio Danilo a livelli anche più alti del mio, quindi
mi aspetto un altro messaggio in cui ci racconta la sua carriera da calciatore, sì, sicuro, o ex calciatore, sicuro. Ce lo scriverà sicuramente. Nel frattempo noi diamo il benvenuto al prossimo ospite che ci raggiunge dalla redazione del Corriere dello Sport, Furio Fedele. Furio, buon pomeriggio, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito, eccomi. Ciao Antonio.
Ciao Furio, ben trovato. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito.
Volentieri.
Un campionato che non doveva ripartire, che è ripartito, che è stentato, che ha fatto vedere tutti i limiti della preparazione di molte squadre, e adesso forse sta tornando un po' alla normalità. La pensi anche tu così?
Sì, gli anticalcio si è partito sempre silente e vigliacco. E nel nostro paese, fatto da ben pensanti o ritenuti tali, è stato nuovamente battuto, e abbiamo questo confermato, insomma, che questa è una repubblica fondata sul pallone, per fortuna, perché le altre fondamenta mi sembra che siano abbastanza scricchiolanti, come si può dire, dalle cronache extra calcistiche dei giorni nostri. Al di là delle mie considerazioni molto personali, ma mi sembra abbastanza
molto schiette attuali, come sempre, ecco perché partecipi anche alle trasmissioni, ci troviamo bene con te.
Assolutamente sì, direi che il campionato è ripartito più o meno sullo stesso canovaccio, perché i protagonisti anti-coronavirus sono gli stessi del post. Juve in testa, che mantiene la testa, Lazio arcigna, anche se forse un po' depotenziata, che comunque non demorde, Inter balbettante, e come già aveva dimostrato in questo inizio del 2020, ma soprattutto un Atalanta scatenato. Più indietro ci sono tre squadre, Roma, Napoli e Milan, dove mi sembra che la migliore di queste sia sicuramente il Napoli del mio amico Gattuso, e poi dopo insomma varie ed eventuali le presenze di Parma e Hellas Verona nella prima metà della classifica testimoniano, Antonio, che si può fare buon calcio e soprattutto ottimi risultati anche senza spendere centinaia di milioni di euro. E questo secondo me è un indizio che, soprattutto per quello che ci aspetterà dall'autunno in poi, è un indizio molto importante.
Ci dai un giudizio anche sulla Juventus? In qualità di Radio Bianconera non possiamo esimerci dal chiederti un giudizio, anche se segui molto attentamente le squadre di Milano, poi ci arriveremo anche perché giocheranno questa sera e certamente ci dirai come arrivano all'impegno di questa 29esima giornata. La Juventus, dalla semifinale di Coppa Italia con il Milan di qualche settimana fa alla partita di ieri sera, in cosa è cambiata e perché è cambiata? Come è riuscita a cambiare in meglio?
Beh, è cambiato l'allenatore, non è più Sarri, ma è un'equipe, un comitato, un quattro saggi, secondo me, correggimi se sbaglio, Buffon, Chiellini, Bonucci e Ronaldo, che evidentemente hanno imposto la legge dello spogliatoio a Sarri. Assolutamente spericolate le sue prime uscite. Ricordo contro il Milan 11 contro 10, è riuscito a passare a 9 contro 10 con gli inserimenti di Rabiot e Bernardeschi, e Sarri praticamente lui stesso ha ammesso che le decisioni non le prende da solo, non so se sei d'accordo o se ho capito male io. Evidentemente non si parla di autogestione, ma sicuramente Sarri deve condividere giustamente le sue scelte con quelle dei suoi giocatori più carismatici, più preparati e soprattutto più juventini.
E questa tua dichiarazione è figlia di che cosa? Cioè, ci porta a ragionare in Italia la Juve potrebbe giocare meglio con un altro
molto
allenatore?
Meglio.
Deve puntare solo ai risultati?
Assolutamente,
cioè, vorrei
sì.
capire meglio questo aspetto con te.
Guarda, il sarrismo andava bene a Napoli, e anche perché si erano trovate tutta una serie di coincidenze perché soprattutto Sarri era un illustre sconosciuto. A Napoli ha fatto bene, benissimo, non ha vinto niente, ma alla Juventus è cambiato il mondo per lui, è cambiato il mondo sia da un punto di vista calcistico, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista formale e anche come atteggiamento in campo e fuori. Non si è inserito con sufficiente rapidità, dimostra ancora di non essere all'altezza di una grande Juve, a differenza di Allegri, che era arrivato con il vento a sfavore, calci, sputi, pedate sulla macchina, ti ricordi quel famoso 16 luglio quando subentrò al Fuggiasco Conte?
Assolutamente.
E Sarri deve imparare ancora molto, innanzitutto si deve juventinizzare, ma non tanto dal punto di vista del tifo, per carità, anche perché è tifoso del Napoli, l'ha sempre detto, ma soprattutto per quello che è l'atteggiamento, per quello che è la plomb, per quelle che sono le linee guida di una società che è sicuramente di gran lunga la migliore in Italia, e ci vuole poco. E poi ormai fa parte sicuramente di un poker d'eccezione in Europa. E saggiamente, non so quanto gli sia stato imposto, quanto se ne l'abbia capito lui, la Juve per la Juve ci vogliono i guanti bianchi e al tempo stesso anche idee molto, molto chiare. La Juve, subito che si era vista contro il Milan e soprattutto nella finale di Coppa Italia, era una Juve confusa e confusionaria, tipica di quel sarrismo che se non attecchisce fa più danni che altro. Adesso invece è la vera Juve. Basta vedere che regolarmente segnano Dybala e Ronaldo, e prima invece non era così. Io mi sono fatto delle domande e mi sono date delle risposte, non so se coincidono con le tue, ad esempio.
Ma sai come la pensiamo? Spesso e volentieri in modo uguale. Ti volevo chiedere proprio questo. Dopo la partita di ieri Sarri ha parlato, adesso Ronaldo e Dybala si cercano di più. Si cercano di più perché? È più semplice perché, cercarsi perché. Grazie a che cosa?
Beh, grazie sicuramente a una dottrina meno talebana e soprattutto al fatto che possono evidenziare di più i loro colpi. Questa Juve da sempre, da quando è iniziata l'era Allegri, è una squadra di grandi solisti che, se riescono a leggere lo stesso spartito, diventano un'ottima orchestra. Il direttore d'orchestra è relativo. Allegri non è un grandissimo allenatore, è un grandissimo gestore, l'ha dimostrato al Milan con Robinho, con Nesta, con Ibrahimovic, e l'ha dimostrato anche alla Juve. Quando lui è arrivato ha preso paro paro la Juve di Conte e l'ha incominciato a studiarla, ad adattarla. Peccato che, a differenza di Conte, è arrivato al primo tentativo alla finale a disputare la finale di Champions League, cosa che Conte non era riuscito a fare. Alla Juve devi adattarti, non devi adattare gli altri a quello che vuoi fare tu, a meno che non sei un fenomeno, a meno che non trovi quella password che è difficile da trovare se hai in campo
soprattutto
dei
in così
giocatori
poco tempo,
fantastici.
No, Furio?
Guarda, tra l'altro, sai che io sono abbastanza ruvido, la più grande sconfitta di Sarri è la cessione di Pjanic al Barcellona, cessione dettata non solo da motivi tecnici. Se non ricordo male, correggimi ovviamente, io non sono un juventinologo acclarato come te, Sarri aveva detto che Pjanic sarebbe stato il giocatore chiave della Juve e che avrebbe dovuto toccare almeno 150 palloni a partita. Secondo me non li ha toccati in tutto il campionato 150 palloni, e non penso che sia demerito di Pjanic.
Guarda, tornando a quell'aspetto, mi viene in mente una cosa. Aveva stupito molti dei presenti in quella conferenza di presentazione di Sarri un anno fa all'incirca. Sembrava quasi, alla luce di quello che è capitato, dire: se non li tocchi 150 palloni, so quanti ne potresti toccare, probabilmente chiederò anche la cessione. Ma non vorrei tornare su questo aspetto. Parliamo del campionato. Intanto, in zona retrocessione, sì, c'è un Lecce-Sampdoria molto interessante questa sera, perché il Lecce farebbe scacco, non dico matto, ma alla regina o al re, battendo la Sampdoria, superando nello stesso tempo anche il Genoa, e si metterebbe malissimo per le squadre di Genova. E poi parlerei del Milan e dell'Inter. Milan e Inter, che campionati
arriveranno a fare alla fine?
Ma sai, purtroppo la guerra dei poveri è sempre presente nel nostro campionato, in tutti i campionati. Temo che anche chi non voleva ricominciare la Serie A in maniera abbastanza così maldestra e ovviamente furbesca erano proprio quelle società che ormai si sentivano incagliate nella zona retrocessione e avevano pochissime, ritenevano di avere pochissime possibilità di potersi salvare. Tutto questo non ha certo fatto bene né da un punto di vista tecnico né da un punto di vista psicologico. Bisogna stare attenti per quanto riguarda Udinese e Torino a non rientrare in questo marasma che potrebbe costare caro a due società, a due squadre che non sono abituate a combattere per non retrocedere. E il Brescia è rimasto vittima di questa illusione e delusione di Balotelli. Per quanto riguarda la SPAL, è chiaro che il tentativo, che l'avventura in Serie A e ormai sembra essersi ormai consumata. Certo è che chi non vorrebbe veramente retrocedere sono le due squadre di Genova, anche se sarà molto molto difficile. È un campionato nel campionato. La cosa interessante di quest'anno, e nemmeno il coronavirus è riuscito a contaminarlo, ovviamente il gioco di parole vuole essere solo così una battuta, è il fatto che di tutte e 20 le squadre impegnate, tutte hanno qualcosa da vincere o da perdere a vari gradi, e questo dimostra non tanto la bellezza, ma l'importanza e la difficoltà della Serie A. Se poi ci vogliamo accontentare della Ligue 1 e della Premier League, dove addirittura alla fine del girone d'andata Paris Saint-Germain e Liverpool avevano già vinto il campionato, io preferisco quello che sta succedendo adesso in Serie A.
Rende sicuramente molto più accattivante e interessante questa finale di campionato, che poi finale mancano ancora 10 partite, ma giocandole...
Sì, un'eternità, 30 punti posso veramente fare la fortuna e la sfortuna di chiunque delle 20 partecipanti in questo momento.
E una precisazione, magari una battuta finale proprio sulle due squadre di casa milanese, cioè ieri insomma sono scese in campo le due squadre in casa Torino, oggi quelle in casa Milano.
Beh, ancora una volta Milano resterà senza coppe, senza trofei, ormai è una consuetudine che è stata interrotta solo proprio dal Milan di Montella, che ha strappato a Doha nel 2017, se non sbaglio, la Supercoppa d'Italia. Milano decadenza assoluta dal punto di vista calcistico, poche idee, molto molto confuse, Milan si commenta da solo. Diciamo, se mi passate la battuta, con grande rispetto, trattandosi di Radio Bianconera, l'Inter nemmeno con due gobbi riuscirà quest'anno probabilmente a vincere qualcosa di importante. Antonio, sai che sono un po' ruvido, ma sicuramente abbastanza sarcastico.
Ma è efficace, ironico. Comunque efficace.
È efficace, e no, perché poi alla fine, ma soprattutto, caro Antonio, la cosa che mi farebbe sorridere malinconicamente, sai che sono un milanista sfegatato, è che se l'Atalanta dovesse riuscire a superare o comunque ad arrivare al pari dell'Inter, l'Inter, prendendo Conte, ha speso esattamente il doppio a livello di ingaggio di quello che ha speso per 2 anni con Spalletti, che è arrivato tranquillamente quarto per 2 volte, e non è poco, qui a Milano, per poi farsi cacciare in malo modo. E come vedi, insomma, Milano è
non c'è
Milano
formula
non è più
esatta,
Milano.
Non c'è
calcisticamente
esatta,
parlando, non è più Milano, non si riesce a trovare il bandolo della matassa. Attenzione, perché Conte ha già praticamente fallito 3 obiettivi su 4, perché non penso che possa essere certo il terzo incomodo fra Juventus e Lazio.
E a questo punto probabilmente no. Furio Fedeli del Corriere dello Sport, la salutiamo, grazie davvero per essere stato con noi e aver fatto questo quadro così
per
preciso.
La tua schiettezza. Se no non ti avrei chiamato, lo sai.
Preciso e puntuale del campionato, grazie davvero.
Fin troppo.
Alla prossima, buon proseguimento, grazie.
Ciao, arrivederci, grazie.
Furio Fedeli del Corriere dello Sport, su Radio Bianconera ci sono le news.
Cose di calcio.
Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Sono le 14 e 4 minuti, dunque seconda ora di Cose di Calcio con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou e tanti messaggi che arrivano. Il numero l'avete appena ascoltato, ma ve lo ricordo ancora una volta: 340-5425-324. Io do come minimo, se Ronaldo prende 8, anche Dybala lo merita, perché ha il merito di sbloccare la partita quando la squadra avversaria fa ancora catenaccio. Sai chi lo scrive?
No.
Il nostro amico Manilo. Manilo, che puntualmente ha risposto alla tua domanda, che hai detto sicuramente avrei giocato a calcio, e racconta che ha detto: grazie per i complimenti Paolino, ho giocato dalle giovanili, giovanissimi esordienti, fino agli amatori, poi semi professionisti e basta purtroppo, però ho seguito alcuni corsi da allenatore, diciamo che la passione fa la differenza, amo il calcio e amo la Juve. Questo
si,
legge, si spiega a sua disamina su Pjanic,
pensa,
e su Bentancur.
Pensa che la Papanicolaou non ha mai giocato a calcio.
E sono qui, e sono il direttore di Radio Bianconera. Incredibile, se ci pensi. La vita può succedere.
Senti,
di tutto.
Mi sono spostato qualche secondo, poi dimmi tu quando sono pronti gli ospiti. Sulle colonne di tutto Juve, perché c'è una bella intervista, poi ne proporremo anche noi domani un'altra, con qualche ex del passato bianconero. Beppe Furino, nella sua carriera in bianconero ha vissuto per tanti anni il derby, perché qui siamo già a cavallo del prossimo turno di campionato, tu hai detto ancora 10 da giocare, per noi solo più 9 perché ne abbiamo giocata già una in più rispetto a coloro i quali dovranno giocare tra stasera molte partite e domani, e partite anche interessanti, e poi si riprende appunto per noi con il derby. Il derby, dice Furino, attenzione, perché molti hanno già messo nella colonna, l'avvocato Durante avrà già messo nella colonna dei punti ottenuti 3 punti in più per la Juventus. Diciamo che mi sbilancio anch'io, però, quindi giocati. Ah no, noi non giochiamo le partite della Juventus nella nostra speciale.
Comunque prendo le distanze da questa decisione. Io per l'anno questo campionato è andato così, ma dall'anno prossimo io onestamente ci metterei anche la Juve, con molta obiettività, quelle che sono le partite che può vincere e quelle che può pareggiare o perdere, anche se tendenzialmente le può vincere tutte, insomma, non è che ci siano molte.
Diciamo che ci augureremo che sarebbe il decimo anno consecutivo.
Cioè tu su Juve Toro, sul derby di sabato, voglio dire, cosa metti?
Ah, io metterei due.
Aspetta, è Toro così. Juve? Non mi ricordo mai. Toro,
no, Juve Inter. Juve Toro.
Juve Toro.
Juve Toro, metterei un 2 così, per scaramanzia. Così illudo i nostri avversari, no? E zac, rinuncerei, sacrificherei un punto della nostra schedina, anche perché saprei di azzeccare gli altri con la tua consulenza. Certo. Comunque, Furino simpatico ha parlato che è sempre una sfida particolare. La Juve però in questo momento non può permettersi nessuno svarione. Allora, motivo per cui non metterei due in Juve-Toro, l'avrei messo in qualche altra annata, diciamo veramente, diciamola tutta, ma non in questa partita. Cioè partita in casa, senza pubblico, Juve nettamente più forte, oltre che favorita, rispetto ai Granata. Deve essere però sempre concentrata ed attenta. E questa è la percezione che ha il giocatore che ha giocato come Furino da capitano queste stracittadine. Nel momento in cui tu pensi di essere superiore, di giocarla con supponenza, rischi, abbiamo visto ieri la Lazio, cioè poteva finire 1-1, poteva perderla, poteva pareggiarla, l'ha persa, ma non l'ha persa 4-0, eppure i valori tra Lazio e Torino li conosciamo molto bene, le differenze le conosciamo molto bene.
Ho una domanda per te. Come mai oggi sei tornato, anche se non ancora proprio fisicamente negli studi? Avevi detto che forse non tornavi più, avremmo fatto questo scambio anziché Arthur, Paolino, Albanese, anziché Arthur, Pjanic, Paolino, Albanese.
Perché sto blatterando delle cose, probabilmente.
È tornato Giovanni Albanese, è tornato il direttore.
Ah, ecco.
Ciao Giovanni, il nostro inviato. Giovanni, dove sei? Non mi sente Giovanni. È sparito.
Vedi?
Lo richiamiamo. Richiamiamo.
Non abbinare mai la parola inviato con direttore, perché capita qualcosa, quella alchimia.
Tu dovevi reclutarmi dei sindaci, non mi ricordo più, avevi...
Però sono molto impegnati, ho provato, ma sono molto impegnati in altri lavori.
Volevi creare una nazionale di sindaci juventini, cosa volevi fare?
Esatto, però chissà, ci riusciremo anche solo in collegamento telefonico, però gli impegni istituzionali, gli impegni pratici, sono numerosi.
Ecco,
quindi...
ce l'abbiamo, eh? Allora Giovanni Albanese, che se è riuscito lo scambio Arthur Melo Pjanic, non è riuscito lo scambio Paolino Albanese, è tornato.
Ciao, buon pomeriggio, però io arrivo tra poco in redazione perché mi è arrivata la convocazione dalla regia dove, sì, insomma, c'è Manuel, lo saluto con un grande abbraccio perché poi dietro le quinte effettivamente fanno un lavoro enorme, lo ringrazio anche per questo collegamento che era complicato fino a un paio di minuti fa.
Ecco, vedi, quindi...
Risolto, siamo passati in vantaggio, vuol dire aver risolto...
Questo è lo staff tecnico di Radio Bianconera che opera,
assolutamente,
ovviamente.
Assolutamente sì.
Giovanni, intanto un giudizio, visto che non ci siamo sentiti in mattinata, un giudizio tuo su questa partita, chi sale e chi scende del match contro il Genoa?
Guarda, al di là delle tre reti spettacolari che chiaramente lasciano quella sensazione di grande entusiasmo, di grande bellezza del gioco del calcio, perché chiaramente le leghiamo a tre grandi campionissimi, e credo ieri la Juve abbia mostrato grandissima maturità, abbia creato tantissime occasioni per arrivare alla conclusione e quindi abbia creato più volte nel corso dei 90 minuti, senza mai staccare la spina, quei presupposti che servono per dare un parere positivo alla Juve di Sarri, che si va a sposare con i singoli. E quindi mi pare ieri a Marassi ci sia stata la sintesi perfetta di una squadra che ci auguriamo possa essere sempre così da qui al termine della stagione. Chiaro è che si esce anche da una fase di preparazione, quindi pian piano adesso si comincia a vedere anche un gioco leggermente più fluido. Mi hanno sorpreso positivamente quei giocatori che fin qui hanno ricevuto tantissime critiche, Rabiot uno su tutti, mi sembrava un giocatore in crescita prima dell'interruzione a causa del Covid e torna a sembrarmi un giocatore che può fare un percorso di crescita da qui al termine della stagione e ritagliarsi un posto importante in questa Juve. Dopodiché ti dico, scendono in pochi onestamente. Perché forse qualche banalità durante il primo tempo l'ha commessa Danilo, però onestamente non mi pare che si sia attaccato dal treno dei migliori della gara, quindi devo dire che ieri la Juve ha interpretato una gran bella partita.
Ecco, leggendo invece i numeri statistici, se hai avuto modo di dare un'occhiata, questa Juventus con un possesso palla vicino al 57%, che tira molto, tira di più probabilmente e velocizza molto di più l'azione. Qual è l'aspetto che ti colpisce maggiormente, che ti fa vedere i miglioramenti della Juve di Sarri?
Ti dico, se effettivamente riesci a gestire la palla come fatto contro il Genoa, se riesci a verticalizzare e ad arrivare tante volte alla conclusione con quella facilità con cui ieri, avversario a parte, la Juve è riuscita a fare, è chiaro che magari la rete arriva più facilmente. E a me l'aspetto che convince di più è la gestione della partita, anche sullo 0-0, anzi soprattutto sullo 0-0, perché a differenza del Lecce, dove i primi 30 minuti li ritengo da buttare via, ieri la Juve è scesa in campo col giusto approccio e non ha mai staccato la spina anche quando aveva obiettivamente la partita in mano. Forse si è rilassata quei 5 minuti in cui è arrivato il gol di Pinamonti, però è una squadra che non ha mai perso il pallino del gioco. Questo secondo me è l'aspetto più importante, perché se riusciamo adesso a stendere la gestione del match per tutti i 90 minuti e a comandare, a dominare le partite, è chiaro che per le avversarie che aspettano uno scivolone per approfittare appunto in chiave classifica, diventa sicuramente più difficile. Guarda, io credo che dalla prestazione del Dallara, più che positiva, sia arrivato anche un po' un crollo sulle dirette avversarie Inter e Lazio. Forse ci si aspettava una Juve definitivamente a terra col morale dopo la delusione in finale di Coppa Italia. Invece questa squadra per l'ennesima volta ha trovato subito la forza e i temi per rialzarsi e dimostrare tutto il suo valore. Da lì è partita la seconda fase di questa stagione complicata, dal calendario piuttosto fitto, però alla terza partita è una sensazione più che positiva che ti proietta ad un luglio-agosto con le idee chiare e con grande entusiasmo.
Giovanni, dopo Simone Muratore con Lecce c'è stato l'esordio ieri sera anche di Marco Olivieri. Dove giocherà l'anno prossimo? Si sa qualcosa? C'è interesse per il numero 35 della formazione bianconera?
Guarda, ci sono sicuramente tantissimi interessi intorno a Marco Olivieri, che la Juve è stata bravissima a pescare dall'Empoli, facendogli fare il primo anno in prestito con diritto di riscatto. Poi la Juve poteva anche scegliere di non riscattarlo, invece l'ha riscattato perché ha creduto nel ragazzo, malgrado il primo periodo non era stato positivo al 100%, aveva cambiato ambiente, stava provando a trovare le misure, e lì è venuta fuori la grande solidità del club e le idee chiare in prospettiva. Oggi ha avuto ragione la Juve, anche l'anno scorso in realtà al primo anno in Serie C sembrava un giocatore in difficoltà nella categoria, e quest'anno completamente maturato e pronto per il grande salto. Questo per dire che poi i giovani, se vanno sostenuti e hanno l'opportunità di giocare, crescono inevitabilmente, e la Juve in questo senso ha proposto e dato la possibilità a Marco Olivieri di fare un percorso straordinario fino a qui, che gli è basta anche la convocazione in nazionale Under 20. Il futuro vedremo, io credo per lui in questo momento sia importante il presente, perché lavora da diverse settimane ormai, aggregato in pianta stabile alla prima squadra, lavora accanto ai campioni, e sai, i segreti del mestiere poi alla fine nessuno te li dice, devi anche strapparli così, devi anche rubarli durante le attività, e credo questa grandissima opportunità che sta avendo Marco Olivieri ieri è sfociata in questo esordio in Serie A, che tra l'altro arriva anche nel giorno del suo compleanno, quindi insomma un giorno che sicuramente non dimenticherà mai, e adesso un grande augurio per il proseguio che possa essere il più fortunato possibile calcisticamente parlando.
Parlando invece di programma della mini settimana, da oggi che è mercoledì a sabato giorno di derby, cosa prevede la tabella di marcia per la prima squadra?
Oggi defaticante per chi ha giocato ieri e probabilmente qualche lavoro leggermente più sostenuto per tutti gli altri. Io credo domani Sarri non concederà il giorno di riposo, perché lo ha già fatto
un giorno e mezzo in precedenza.
Ha già concesso un giorno e mezzo domenica, quindi non credo concederà un giorno di riposo, piuttosto domani si tornerà al lavoro. Magari chi ha giocato ieri potrebbe avere necessità di un altro giorno di defaticante, però insomma proseguirà il lavoro di preparazione al derby di sabato, che è una partita delicata, perché io ieri ho visto Torino-Lazio e ho visto la formazione granata in Genoa, però in alcune circostanze poteva anche fare un brutto scherzo alla Lazio, che non ha così sicuramente.
E come mai non ha colto l'occasione per farlo questo scherzo, che tra l'altro avrebbe anche fatto grande piacere alla Juventus?
Perché sai Chiara, credo sia un problema di testa, e quando ci sono dei problemi di testa, ovvero una squadra che ha tutte le carte in regola per affrontare e mettere in difficoltà un'altra sulla carta più forte, no? Ieri la Lazio ha comunque dato dimostrazione di sapere rimontare e portare a casa i tre punti, ed è andata bene Biancocelesti. Però in chiave e Torino, ti dico, le ingenuità di ieri mi fanno pensare che i granata in questi giorni potrebbero rinsaldare le fila e magari presentarsi con maggiore convinzione allo Stadium contro la Juve. Ecco perché dico attenzione, perché è una partita complicata, perché ieri il Torino non ha perso una partita così per inferiorità rispetto alla Lazio, ha perso la partita per una serie di ingenuità che una squadra che deve lottare per la salvezza non si può permettere. Questioni di testa però si risolvono in poco tempo, non è una questione fisica o di gambe o di tenuta del campo, e quindi attenzione, perché sabato comunque la Juve dovrà affrontare una squadra che ha alcuni temi da proporre e va comunque affrontata nel modo giusto.
Potrebbe tornare Chiellini in campo per il derby?
Ma sai, questa è una cosa che era circolata un po' di settimane fa. Sicuramente ci sono queste possibilità, magari lo si vedrà in panchina, magari tornerà tra i convocati, però le certezze credo si avranno tra oggi, forse più domani, comunque nelle prossime ore, proprio perché ai programmi, alle tabelle di marcia si devono anche poi accostare le sensazioni del giocatore e dello staff tecnico e sanitario. Però dovremmo poter rivedere Chiellini quantomeno tra i convocati.
Ci siamo quasi, dai.
Ci siamo quasi.
Sì, assolutamente sì.
Giovanni, ti salutiamo. Grazie per essere stato con noi. A domani, come sempre.
Ciao, buon pomeriggio.
Giovanni Albanese su Radio Bianconera, quando sono le 14:19.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Le 14:24, bentrovati con Chiara Papanicolaou, Antonio Paolino. Ci scrivono, arrivano ovviamente tanti i vostri messaggi al 340-5425-324. Ciao direttore, ciao Chiara, spero che Pjanic, galvanizzato dalla notizia del suo trasferimento per Barcellona, ci metta un po' più di grinta come ieri sera. Poi qualcuno mi chiede un parere personale, femminile, sulla nuova maglia dell'Inter. Non so come mai è uscito fuori questo argomento, visto che è tutta zigzag.
Sì, io penso una delle più brutte, cioè si parla molto spesso delle maglie, no? Che non rispecchiano così l'originalità o quantomeno la storia del club. Penso che a zigzag sia davvero un esperimento che passerà, che piacerà a qualcuno, ma fondamentalmente penso che sia tra quelle maglie che veramente a questo punto vale tutto.
Sembra uno di quei quadri che li devi puntare, vedere poi qual è l'immagine che emerge, sai, no? Che fanno venire anche un po' mal di testa quei quadri lì.
Sì.
Comunque la Juve ha dato una bella svolta per quel che riguarda le maglie l'anno scorso, cioè con quella di quest'anno.
Ma guarda, tutti i club hanno sempre cambiato molto. Il marketing vince su qualsiasi ricordo storico. Però vedo già il nostro ospite pronto,
al quale avevamo dato dei compiti al nostro ospite la settimana scorsa.
Ma
ti
sai,
ricordi?
Che tanto lui li fa in automatico, quindi ecco, no, sì. No, dice che non li ha fatti o che non glieli avevamo dati?
No, dovrebbe esserseli iscritti lui sulla sua smemoranda o so sul diario.
Dovete smetterla, io ho finito con la scuola, ho fatto la lezione a distanza e quindi diciamo ora sono in vacanza per 2 mesi, sperando di ricominciare a settembre, perché voi sapete, no, che l'argomento scuola è particolarmente delicato oggi in Italia, nessuno sa se rientreremo o meno a scuola, anche noi adulti.
Ecco. Ma tu l'hai scaricata, cioè l'hai sviluppata anche tu un'applicazione per misurare i metri quadrati, che ne so, degli studi di TMV Radio piuttosto che di casa tua?
Io giro anche con la livella, cioè giro con il metro, con la squadra, con la riga, io giro con tutto, perché così almeno sono pronto eventualmente a smontare e rimontare, anche col seghetto, guarda.
Oggi Nicolò Ceccarini mi sembra in versione Pinocchio, cioè un po' così, un po'
discolo. Però hai visto, guarda, oggi ti ho portato all'interno della nostra struttura radiofonica, hai visto, oggi ho cambiato, questo è il nostro studio da dove facciamo tutti i giorni Stadio Aperto, dalla sede di Firenze, per cui oggi siamo proprio, diciamo, radio.
Direttore di TMV Radio.
Bianconera e TMV Radio.
Da radio a radio.
E questo è uno di quei segnali dell'Italia che comunque bene o male sta ripartendo, perché abbiamo iniziato i collegamenti con te che eri in camera delle tue figliole, mi sembra. Adesso
l'han cacciato. Adesso... Può semplicemente dire che l'han cacciato.
Adesso, sì, adesso sei in radio.
Però ho portato a casa
quindi...
un orsacchiotto sono riuscito a portarmela a casa.
Senti, parliamo di calcio. Partiamo dai 700 gol di Messi? Te ne ricordi qualcuno in particolare? Perché sai, nella nostra chiacchierata così, affrontare Messi, affrontare Ronaldo una volta, era così l'idea.
Guarda, quello che mi è rimasto impresso, ne ha fatti talmente tanti, però rimango in Champions League e penso al calcio di punizione nella semifinale di andata contro il Liverpool. Te lo ricordi? Quello straordinario calcio di punizione che sembrava aver dato la qualificazione a quel punto, no? Barcellona, e fu un gesto tecnico straordinario e in testa ancora quello, perché ho detto come ha fatto a fare un gol del genere, fantastico davvero, però ce ne sarebbero talmente tanti altri che...
Senti, di quelli di ieri sera, dei tre di ieri sera, quale ti è piaciuto di più della Juventus?
Douglas.
Anche a me.
Perché Douglas è un giocatore che ha quei numeri, io me lo ricordo già quando era in Brasile, che faceva queste bellezze calcistiche, poi allo Shakhtar, poi l'ha fatta anche al Bayern Monaco e alla Juventus si è visto un po' meno, però Douglas ha fatto un gol secondo me bellissimo, perché poi al di là della conclusione a rientrare, no, sull'incrocio dei pali impossibile da prendere per Perin, c'è la prima finta, cioè, nella quale lui comunque fa la finta e si porta avanti, cioè guadagna quel mezzo secondo sull'avversario che gli permette di vedere la luce e di andare a calciare. Poi è chiaro che anche, diciamo che è stato un crescendo sinceramente, gol di Dybala, gol di Ronaldo e gol di Douglas, per me sono in crescendo come bellezza.
A me ha ricordato il cartone animato, quello era pallavolo, Mile Shiro, che guardavo io negli anni 80-90, dove le palle prendevano delle traiettorie incredibili, si schiacciavano, diventavano ovali. E il gol di Douglas Costa secondo me sfidava le leggi della fisica ieri, perché ha preso una parabola, una traiettoria che non riuscivo a capire come potesse aver dato quella curva lì alla palla. Incredibile davvero.
Assolutamente, assolutamente. Ed è un giocatore che tra l'altro, proprio per quello, cioè Sarri l'ha spiegato, mi sembra, non so se nel dopogara ieri di Genova oppure forse era la partita precedente, quando lui raccontava che appunto Douglas ogni tanto deve anche rifiatare, però sarebbe il classico giocatore da partita in corso, cioè se lui si accendesse a partita in corso, cioè sarebbe un giocatore devastante per qualsiasi squadra, perché voi immaginate una partita che non si sblocca, metti dentro Douglas Costa che fa una mezz'ora altissimo livello, averne di giocatori di questo tipo, poi chiaramente deve centellinare, però mi sembra che abbia trovato, soprattutto la notizia principale per la Juventus è questo, diciamo, di baldo, no? Nel senso, ovvero questo legame tattico, si stanno cercando, come diceva anche Sarri, molto di più Ronaldo e Dybala, e questo lo stanno dimostrando anche sui gol segnati, insomma si vede che si cercano un po' di più, quindi questa è una chiave di lettura secondo me tattica importante per la Juventus.
Nicolò Ciaccarini, direttore di tutto di TMV Radio, in campo Juve-Lazio stanno battagliando per le zone altissime della classifica, sul mercato sembra essere una battaglia invece tra Juve e Inter. La Juve prende Arthur, l'Inter ha ufficializzato, mi sembra per la cifra di 40 milioni o all'incirca, l'acquisto di Hakimi, tra l'altro un giocatore davvero, davvero interessante. Ecco, sono loro le regine del premercato?
E diciamo che allora la Juventus ha fatto un'operazione di scambio, quindi alla fine ha mosso pochi soldi, perché poi insomma c'è una differenza sui 10 milioni di euro o poco più, insomma a seconda dei bonus, tra Pjanic ed Arthur. L'Inter ha investito in pratica due terzi o più di due terzi dei soldi presi da Icardi, perché se ci pensi bene Icardi l'hanno pagato 50 più 8 di bonus, che sono facilmente raggiungibili, per cui diciamo che in mano avevano sui 57-58 milioni di euro e ne hanno investiti 40 su Hakimi. Tra l'altro questo è un giocatore che tutti concordano essere molto forte, però non hanno intenzione di fermarsi qua la Juventus e l'Inter, per tornare alla tua domanda, perché la Juventus deve fare ancora operazioni e l'Inter vorrebbe rafforzarsi anche sulla fascia sinistra, quindi vorrebbe tentare di fare un'altra operazione anche a sinistra, più hanno in mezzo Tonali. Io devo dirti la verità, io sono a valutare un po' che succede ancora su Lautaro Martinez, perché è vero che si è un po' bloccata, no, la trattativa in uscita di Lautaro Martinez al Barcellona, però quello è un fil rouge che va tenuto sempre in considerazione, e poi la Juventus a mio avviso ora dovrà decidere anche che strada prendere sul centravanti, perché cioè, il centravanti è oggi una necessità per la Juventus, se non è per oggi, inteso oggi luglio-agosto, è entro il mercato bisogna che la Juventus vada a prendere una punta, perché poi Higuain andrà via, Mandzukic non c'è più dall'inizio della stagione. Loro dovranno cercare un giocatore, perché va bene il tridente in questa maniera, però non si può giocare a calcio senza una punta centrale.
Ecco, alla luce dell'acquisto in mezzo al campo di Arthur, tu pensi che la Juventus, che dovrà necessariamente fare ancora qualcosa là in mezzo, sia portata più per una visione di gioco, no? Per un'idea di complementarità di giocate, di caratteristiche di giocatori, più puntare su un giocatore alla Tonali o alla Zaniolo o all'opportunità che si verrà a creare?
Guarda, io sono molto curioso, anche ne parlavo ieri con alcuni addetti ai lavori, siccome poi finisce sempre, no, che noi quando parliamo del mercato della Juventus ci dimentichiamo di Kulusevski, perché Kulusevski è un giocatore che praticamente, no, la Juventus ha preso a gennaio, però nessuno ne parla perché non è attuale, no, come operazione che è stata fatta sei mesi fa. Però Kulusevski, se ci pensate bene, è una grandissima, secondo me, mezzala offensiva, cioè, che potrebbe diventare un esterno d'attacco in un tridente. Io ho la sensazione che Kulusevski, qualche volta potrebbe essere impiegato, per come intende il calcio Sarri, anche come mezzala, per cui potrebbe esserci a volte anche un centrocampo della Juve, ora la butto lì, Arthur, Bentancur, Kulusevski, più naturalmente diciamo tre giocatori offensivi. Quindi io credo che loro comunque, al di là del discorso che ho fatto su Kulusevski, cerchino un altro giocatore dinamico, perché hanno bisogno, cioè anche Rabiot, Matuidi, Chedira, sono giocatori che hanno un ritmo un po' diverso rispetto a quello che prevede basso. Nel gioco suo calcio, di calcio Sarri, per cui io credo che loro stiano cercando e valutando, per cui Tonali sarebbe l'ideale, perché comunque è un altro giocatore che secondo me è giovane di prospettiva, però oggi bisogna essere onesti, lo sai, io sono intervenuto tante volte, c'è stato un momento nel quale dicevo Juventus era in vantaggio, l'Inter era dietro, poi hanno pareggiato tra virgolette, oggi è nettamente in vantaggio l'Inter, perché il mercato funziona anche così.
Ecco, per la Juventus si potrebbe venire a creare quell'opportunità dettata da Zaniolo, figlia di una situazione economica della Roma, diciamo, sì, a rischio, da tenere sotto controllo.
Sì, però Zaniolo è un giocatore che la Roma valuta tanti soldi, e allora se devono far partire Zaniolo devono inserirci dentro, magari anche la Juventus deve inserirci una contropartita. Oggi, per esempio, c'è Bernardeschi, che è un giocatore che poi alla fine piace un po' al Napoli, piace alla Roma, no? Potrebbe essere lui un incastro all'interno di un'operazione un po' più allargata, però se ascolti la Juventus ti fanno capire che il messaggio che arriva è che loro Bernardeschi non lo vogliono dare, e quindi prendere Zaniolo come chiesa, no? Che hanno queste valutazioni a 70 milioni di euro, oggi la Juventus non è in grado di farle, a meno che non si aprano delle situazioni nuove, degli scenari che possono permettere di entrare dentro un altro tipo di operazione con altre contropartite, però oggi il mercato principalmente verrà fatto con gli scambi.
Tornando al campionato, io ti chiedo, la situazione non è chiarissima lì davanti, non è ancora meno chiara in zona retrocessione. Stasera c'è un match Lecce-Sampdoria che dirà tante cose, peserà moltissimo, però eravamo in collegamento in precedenza con Furio Fedele del Corriere dello Sport, che diceva, sì, attenzione perché Fiorentina e Torino sono in una situazione anche psicologica particolare, cioè non sono abituate a rischiare di essere risucchiate dalla zona bassa. Tu come la vedi?
Vedo che anche l'Udinese non è messa benissimo.
L'Udinese.
Ci terrei dentro anche l'Udinese. Sì, la Fiorentina stasera, sai, ha questa opportunità col Sassuolo. Se la Fiorentina batte il Sassuolo va da 31, va a 34, e secondo me comunque Lecce e Samp si tolgono punti a vicenda, perché insomma, che pareggino, che vinca l'una o che vinca l'altra, chiaramente, cioè, allunghi se tu in questo caso vai a vincere la partita per la Fiorentina. E Torino comunque a oggi, devo dirti la verità, ha pareggiato col Parma e poi ha vinto con l'Udinese, e che perdesse con la Lazio ci poteva anche stare, voglio dire, quindi non è che il Torino in queste tre partite abbia raccolto meno di quello che doveva raccogliere, poteva fare 6 punti, sì, se batteva al Parma, però è anche vero che comunque 4 punti ci potevano stare, però è vero, quelli che sono a quota 40, a quota 31, cioè non possono stare tranquillissimi, io credo che comunque alla fine non ci saranno problemi, perché dietro il dato che tu giustamente tiravi fuori adesso è che è vero che c'è una classifica abbastanza cristallizzata, no? Per certi versi, però dietro perdono tutte, perché comunque voglio dire, Brescia ha perso, la Spalla ha perso, il Genoa ha perso, cioè le squadre che sono lì alla fine hanno perso, quindi alla fine sono 3 giornate in cui fondamentalmente la classifica è abbastanza ferma, perché chi è dietro non ha guadagnato nulla su quelle avanti, però giustamente meglio non rischiare, meglio fare punti per Fiorentina e Torino, e così almeno si risolvono il problema.
Tornando al mercato, ultimissima domanda, qualche rumors attorno alla Serie A, attorno a qualche magari eccellente, eclatante operazione di mercato?
Ma guarda, il Napoli è veramente scatenato perché sta cercando di prendere Osimhen, che è il centravanti del Lille, e vogliono tanti soldi. Il Napoli vorrebbe metterci dentro l'operazione un as e fare un 40 milioni di euro più il cartellino di un as, perché la valutazione è sui 60 milioni di euro. Poi Perisic, ti do anche questa notizia, rientrerà all'Inter, quindi non ci sarà il riscatto da parte del Bayern Monaco. Perisic farà la Champions ora quando riprenderà ad agosto, ma poi tornerà all'Inter. Il Milan sta trattando il rinnovo di Donnarumma. Donnarumma ha dato la disponibilità a trattare il rinnovo e sperano in casa Milan di portarlo almeno al 2022-2023, meglio 2023. E infine, per quanto riguarda poi gli altri club, ecco, c'è da capire cosa farà la Roma, come dicevi tu, perché la Roma ha due o tre giocatori che potrebbero uscire, uno è Under, attenzione anche a Zaniolo perché non lo vorrebbero assolutamente sacrificare, e poi io sono curioso di vedere dove andrà Edinson Cavani, cioè secondo me se alla fine dovesse partire Martinez, Cavani potrebbe essere davvero la soluzione per l'Inter, però qui siamo già troppo in là con il tempo, troppo avanti con il pensiero, ecco.
E allora Chiara, gli dobbiamo dare i compiti per la prossima settimana.
Ma sempre. Sì, su quale andare al mare?
Su quale nome? Ma sì, dai, qualche telefonata così per indagare. Su quale nome vuoi che si concentri il nostro direttore di TMV Radio per la prossima settimana?
Oh, mi raccomando, facile, perché siamo d'estate, voglio dire. Quindi
ti manderò qualche messaggio in privato appena
appena
ascolterò TMV.
Tanto
Radio,
adesso, tanto adesso c'è il diario. Cioè non esiste più elettronico. Il diario quello. Sì, cioè ecco, ci sono i registri elettronici, sì, esatto. Quindi ti manda i compiti via mail.
Nella bacheca, esatto. Scritto compito per Niccolò Ceccarini, esatto. Trovare una notizia di mercato esclusiva, va bene. Dopodiché quattro in pagella.
dipende da cosa ci porterai.
Grazie.
Buona trasmissione, ricordaci l'appuntamento su TV.
Sì. Allora, noi cominciamo stasera, come tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, per cui insomma avremo tre ore all'interno delle quali appunto parleremo anche delle partite, perché si giocano le partite alle 19.30, su tutte seguiremo ovviamente l'Inter contro il Brescia, e mentre ora stiamo parlando su TMV Radio invece va in onda Maracanà, tutti i giorni dalle 13 alle 17.
Grazie,
e allora, un
Niccolò
po' di Radio Bianconera, un po' di TMV Radio, mercato, Juve, tutto quello
insieme.
Che è sport.
Grazie Niccolò, alla prossima settimana.
Buona giornata.
Ciao
ragazzi.
E intanto ci ha scritto Stefano: ciao ragazzi, bella prova di ieri, soprattutto per la continuità e la sicurezza mostrata. Non ho visto questo grande dialogo tra la Hoja e CR7. Douglas Costa, Bernardeschi e il Pipita dialogano di più, ma se segnano così, allora ben venga. 340-5425-324, approfittatene ora più che mai, anche perché tra qualche minuto lo dico. Non è che poi lo dico e poi non ci...
Fermati.
Allora, diciamo che voi fate delle domande, perché dovremmo... No, perché qui, visto che poi magari qualche problema tecnico inconveniente all'ultimo momento, poi ci salta il collegamento, dovremmo avere al telefono il direttore. Se non è Antonio Paolino, se non è Niccolò Ceccarini, quale altro direttore?
Se non è la Papa Nicolao.
Non è la Papa Nicolao, perché è qui presente. Insomma, lui, il direttore, quindi se avete qualche domanda da fargli... Magari ci risponde, magari vi risponde tra pochissimo.
Radio Bianconera.
Rivivi un pezzo di storia della Juventus raccontato attraverso il suo storico magazine. Un'ora di Generazione Urrà il lunedì alle 9 su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
E per chi si sintonizza solo in questo momento, per chi ogni giorno inizia ad ascoltare Radio Bianconera, inizia a vederci, vi ricordo, visto che ce lo state chiedendo anche al 340-5425-324, che ci trovate sempre, tutto il giorno e con le repliche, con i podcast delle puntate dei nostri ospiti su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione disponibile e scaricabile per tutti i dispositivi mobili, siamo in diretta su Facebook, siamo sul bouquet di Sport Italia e tra le 13 e le 15 tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Boom Channel, canale 68 del vostro televisore, quindi in chiaro disponibili in tutta Italia, da lunedì al venerdì con Antonio e Chiara, i qui presenti cose di calcio, il sabato con tutta la Juve che vuoi con Dario Ghiringhelli e la domenica con Colpo Gobbo, da non confondere con Colpo di Tacco. Colpo Gobbo, eccoti.
No, non confondere assolutamente, anzi lo avranno già imparato molto bene. Stavo leggendo in questi minuti un resoconto che fa la Gazzetta dello Sport, versione online. Il fattore campo dice Juve, le avversarie Lazio. Un duello lungo 9 giornate, perché mancano 9 giornate per Juve e Lazio, che viaggiano distanziate di 4 punti, prima la Juve, a meno 4 la Lazio. Chi è la favorita? Beh, l'analisi del calendario delle due rivali, scudetto, da qui alla fine, 4 delle avversarie saranno le stesse, quindi Juve e Lazio affronteranno 4 squadre identiche, ma su campi opposti, cioè chi le affronta in casa,
identiche, l'altra squadra identiche le affronta. Identiche cosa vuol dire, scusami?
le stesse squadre affronti.
Ah, ok, cioè devono affrontare le stesse squadre
devono
ancora.
Affrontare
okay, sì.
9 giornate, 4 squadre
sì,
diverse.
Okay.
Alla fine però passa tutto da quella data fatidica che ci ha ricordato l'avvocato
luglio.
Durante. Il 20 luglio, che vedo che ricordi molto bene. Ecco, diciamo
potrebbe
che il 20
essere
luglio...
davvero così?
Allora, intanto ti devo dire, chi non conosce l'avvocato Durante, chi non fa analisi approfondite, può sembrare che la butti lì, come si può ragionare da tifosi. Molto spesso invece si ragiona anche mettendosi proprio lì carta e penna a ragionare, questa partita la vedo così, la vedo cos'ha, e vedi che il conteggio finale potrebbe arrivare alla terz'ultima giornata quando affronti la Lazio in casa, e dove dovrai dimostrare chiaramente anche di riscattare parzialmente, totalmente la sconfitta dell'andata.
Cioè diciamo che
quindi
potenzialmente da qui fino al 20 luglio, da qui al 20 di luglio potenzialmente sia la Juve che la Lazio potrebbero battere tutte le squadre che incontrano e poi esserci uno scontro diretto quel giorno lì.
E diciamo che in quel caso lì sei a meno 4, cioè sei a più 4, ipotizzando lo stesso rendimento, e a quel punto lì mancherebbero certamente quelle giornate che potrebbero già proiettare la vittoria, far pendere la vittoria da una parte piuttosto che dall'altra.
Allora, Lazio
quindi,
che
sì,
il
20 luglio, il 20 luglio è una data
topica
che potrebbe dire tanto, sì.
Il 4 di luglio la Lazio incontrerà il Milan, poi il 7 incontrerà il Lecce, l'11 il Sassuolo, il 15 l'Udinese, quindi diciamo che per quello che comunque è il rendimento della Lazio sono effettivamente 4 partite che poi l'insidia si nasconde sempre ovunque, ma che potrebbe potenzialmente portare a casa.
Attenzione che la Juventus deve affrontare il Torino, deve
sì.
affrontare il Milan, deve affrontare l'Atalanta, cioè apparentemente è un percorso un po' più complicato.
Sì, diciamo che leggerla così può essere più difficile fino al 20 luglio magari per la Juventus che non per la Lazio.
Però è 4 punti di vantaggio e naturalmente devi, non dico togliere la partita col Toro, ma cercare di capire quello che sarà il rendimento contro squadre come l'Atalanta che ha battuto la Lazio pochi giorni fa.
Allora, ti comunico che stiamo cercando di metterci in contatto con il direttore, che però non, in questo momento non riusciamo a raggiungere. Intanto ascoltiamo un audio.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Esattamente 3 volte detto, perché com'è il nostro Tristassi. E adesso provate a venirci dietro, carissimi avversari. Sempre se ci riuscite, perché noi non molleremo fino alla fine. Un abbraccio, direttore, un abbraccio, Chiara. Ciao ciao, Carmela dalla Sicilia.
Ah, ecco, mi sembrava una voce conosciuta, la nostra Carmela dalla Sicilia, che è così.
Sembrava uno di quegli annunci commerciali, no? Dei centri commerciali, e invece riassumeva il suo entusiasmo 3 volte, immagino, per i 3 gol di ieri sera. Bene, senti, allora...
Abbiamo il direttore, ce l'abbiamo, l'abbiamo ritrovato, eccolo, direttore Luciano Moggi, mi dicono dalla regia, presente...
Ma io non sono mai scappato, ma l'avete ritrovato perché sono qua.
No, non l'abbiamo ritrovata, l'abbiamo trovata, però fino a questo momento avevamo forse qualche problema a metterci in collegamento con lei. Come sta? Benvenuto.
Complimenti.
Tutto bene?
Tutto a posto, raccontatemi un po' le vostre...
Di noi!
Buongiorno direttore, andiamo subito al dunque. Le è piaciuta ieri sera la Juventus? O era una partita...
Sì. No, mi è piaciuta la Juventus, però in questi contesti mi sono piaciuti i tre gol fatti. Ho considerato praticamente una partita da poco, ma non da parte della Juventus, da parte degli avversari, tenendo conto che se mai ci fosse bisogno basta guardare l'ultima partita che hanno fatto a Brescia, perdevano 2-0 con il Brescia che non segna gol manco gol, e poi sono andati a pareggiare con dei rigori più o meno inesistenti, quindi bisogna considerare anche quelle cose lì, però a lato pratico restano 3 punti che sono importanti a fine della classifica, e questo penso che sia quello che conta.
Direttore Moggi, quando eri dirigente della Juventus, il giorno dopo una partita, la prima cosa che facevi qual era? Incontrare la squadra, leggere le pagelle sui quotidiani?
No, andare a prendere l'aperitivo. A Marcello andava a prendere un aperitivo, praticamente.
Ma insieme ai calciatori? Ma insieme ai calciatori insieme o calciatori. Da solo per conto suo?
No, da solo.
Non pretendevo di sapere così tanto della tua vita privata, anche perché la conosciamo molto bene, noi ben informati. Ma riferendoti alla prestazione, che cosa ti piaceva rivedere? Parte della partita, commentarla con i tuoi dirigenti, ragionarci con l'allenatore, guardare le pagelle. Le guardavi le pagelle tu?
No, perché le pagelle sono fatte da chi praticamente va a pentito per tifo, quindi lascia il tempo che trova. Io infatti considero poco quelli che dicono, o meglio, considero tutto, ma non tenevo in considerazione quelli che dicevano la Juventus compra questo, quell'altro, facendo dei nomi, ma solo perché erano dei nomi. Invece nel calcio ci sono le caratteristiche, quindi la stessa cosa per i voti, perché sono dati la gente che sostanzialmente è tifosa prima che giornalista. E il tifo praticamente non è che si nasconde, viene fuori anche sotto forma di voto. E soprattutto poi c'è anche un altro fatto, che i giocatori sono abbastanza inclini a fare amicizia con i giornalisti per avere le votazioni migliori. Quindi tenendo conto di tutte queste cose, figuriamoci riguardo ai voti.
Allora te li facciamo dare a te i voti oggi. Ieri chi ti è piaciuto di più e chi magari un po' meno?
Ieri Betancourt sono il migliore in campo. I tre gol sono stati di ottima fattura contro un avversario che non esisteva. Quindi il problema di fondo è prendere tre punti che sono importanti a fine della classifica, ma non tenere conto di questa partita. Perché primo il Genova praticamente è nelle infime posizioni di classifica. Ha subito tantissimi gol e ne ha fatti pochissimi. E poi, secondariamente, tenere conto dell'ultima partita che ha fatto a Brescia. Voi, se osservate il cammino del Brescia, due gol li fa in quattro partite o cinque di campionato. Con il Genoa l'ha fatto in un primo tempo soltanto. Ed è stato raggiunto solo da due rigori. Sono queste le cose che bisogna tenere in debita considerazione, che ti portano a non esagerare nell'enfatizzazione del risultato e soprattutto a stare con i piedi per terra, tenendo conto che in questa partita i tre punti e i tre gol sono le perle che sono venute fuori da Genova. Questo è quello che conta. E devo dire anche che Dybala si è ripetuto, Betancourt ha dato una dimostrazione di qualità, Ronaldo ha fatto un gol che è strepitoso, se vogliamo, e poi c'è il Rui Costa, che praticamente...
Douglas Costa,
che è andato a fare un gol come praticamente fanno in pochi, perché lui è il più buono, quel sinistro che scrive, e quando scrive anche bene, spesso e volentieri. E ieri ha fatto un gol di ottima fattura, praticamente mettendo il pallone all'incrocio e lasciando di pietra Perini.
E come dice Luciano Moggi, meglio a partita in corso, giusto?
Prego.
Volevo dire, direttore, che Sarri pare abbia ascoltato il suo consiglio di farlo subentrare a partita in corso Douglas Costa piuttosto che
Su questa cosa, anche perché farlo iniziare sia di fronte a un altro giocatore. Lui ha bisogno di giocare quando gli altri sono stanchi, perché i suoi scatti repentini praticamente mettono sulle ginocchia gli avversari, e ieri questo è successo.
Per quanto riguarda i numeri, Luciano, la Juventus è tornata la migliore difesa del campionato al momento, è un dato che in Italia ha sempre detto qualcosa e non nascosto altro, ed è una Juventus che nelle ultime tre partite ha segnato praticamente tre gol a partita. Il gol subito ieri sera, per quanto abbiamo visto Bonucci arrabbiarsi per quel errore, diciamo che ci può stare sul 3-0, ma denota che il reparto sia compatto, denota la voglia della Juventus, di Bonucci, del capitano, di voler essere precisi più di quanto dicono magari i numeri al momento.
Questo è un dato importante. Primo, perché denota una qualità, quella di non poter subire dall'avversario. e questo è importante. Poi purtroppo c'è una certa superficialità sul 3-0 e su questo si sta pure, perché alla partita acquisita, col caldo che fa adesso, si può pure stare un qualcosa che non funzioni. La realtà è che ieri la Juventus ha funzionato in tutte le parti, questo è il punto. Ha giocato discretamente pure Rabiot, se avete fatto caso. Non è
vero, bene, vero, l'abbiamo sottolineato.
Ma discretamente bene.
Direttore, tra qualche giorno ci sarà il derby, una partita che, guardando la classifica, sarebbe insomma già nelle mani della Juventus. Si sente di fare qualche pronostico circa questa partita?
Aggiungo io direttore, rischia il Toro quest'anno?
Il Torino in due partite ha subito 6 gol, e di questi 6 gol ne ha subiti 4 a Cagliari. Il Cagliari non è una delle migliori dei reparti attaccanti, è un discretamente, ma niente di particolare. Se il Torino gioca con quella flemma, e soprattutto sembra anche di malavoglia che vada in campo, perché essendo andato in vantaggio sul rigore ai primi minuti della partita, doveva affrontare la partita per chiuderla, ha fatto tutto in maniera diversa. Ha campato su quel gol, e quando si campa su un gol poi diventa problematico arrivare alla fine. E infatti il Torino ieri, e non dico contro un avversario eccesso, perché la Lazio ha giocato discretamente, ma non certamente dominando la partita, se non sul secondo tempo, quando il Torino mi sembrava proprio sulle gambe. Ecco, quella partita, se viene ripetuta con la Juventus, il Torino ne prende, però è un derby, quindi è difficile fare pronostici, ma da tanto tempo a questa parte il pronostico è sempre stato dalla parte bianconera nei derby, per cui speriamo che continui così.
Ti chiedo un'ultimissima cosa, ufficializzato Arthur, chi ci sta bene con lui attorno? Qualcuno che già c'è alla Juve o qualcuno da acquistare da qualche
questo,
altro parte?
Questo è più azzardato dirlo, perché sarebbe meglio dire come si potrà inserire questo giocatore, è diversa la cosa, perché è un giocatore che per adesso sa dalla sua la gioventù, sa dalla sua anche qualità tecnica, se vogliamo, non è un fulmine di guerra, e deve guadagnarsi secondo me il posto, perché io credo che non sia un punto d'arrivo l'acquisto di Arthur per il centrocampo, potrebbe essere solo un punto di partenza.
Ecco, e su quale nome ti sbilanceresti o chi ti piacerebbe vedere con lui al suo fianco?
Se mi dici chi ti piacerebbe vedere al suo fianco, ti posso rispondere. Se poi dopo ti devo fare un nome, come fanno in tanti, è meglio che lo facciano in tanti anziché io.
Però, no, allora ti chiedo chi ti piacerebbe, su chi andresti tu del nostro campionato, Tonali o Zaniolo?
Io su questo campionato andrei tranquillamente su Milinkovic-Savic
della Lazio.
Non ci sono dubbi. Ovviamente è un discorso abbastanza difficile, tenendo conto che l'interlocutore dall'altra parte si chiama Lotito, su questo non c'è dubbio, ma il resto praticamente è tutto da decifrare, anche perché il campionato, il centrocampo così non andrebbe bene. Va bene nel campionato italiano perché non ci sono avversari, ma voi immaginatevi la proiezione di questa squadra nel 2006, quando c'erano 7 squadre che potevano vincere il campionato. Sarebbe stata abbastanza negativa rispetto ad oggi, che esiste solo la Juve. Voi vedete che praticamente tanti avversari non ci sono. La Lazio era una comprimaria a quei tempi, adesso è diventata una squadra che può lottare per lo scudetto.
Direttore, la dobbiamo salutare, siamo in chiusura di trasmissione, grazie come sempre, alla prossima settimana con Luciano Moggi.
A voi.
Grazie, buon proseguimento. Noi siamo in chiusura, grazie a Manuel in regia, a tutti quanti voi, grazie a Antonio Paolino, ci risentiamo domani grazie con Cose di Calcio a partire dalle 13, adesso terzo tempo, ciao a tutti.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.